da Matteo 15, dal verso 21. Qualcuno che lo vuole leggere? Qualcuno che è pronto?
I suoi discepoli si avvicinarono e lo pregavano dicendo: «Anda via, perché ci grida dietro». Ma egli rispose: «Io non sono stato mandato che alle pecore perdute della casa di Israele». Ella però venne e si prostrò davanti dicendo: «Signore, aiutami». Gesù rispose: «Non è bene prendere il pane dei figli per buttarlo ai cagnolini». Ma ella disse: «Dici bene, Signore, pure anche i cagnolini mangiano delle briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni». Allora Gesù le disse: «Donna, grande è la tua fede, sia fatto come vuoi». E da quel momento sua figlia fu guarita.
Adesso ho trovato chi ha pregato, ho trovato chi ha letto. Qualcuno che vuole commentarlo? Così almeno stamani faccio sciopero. È un brano particolare questo, eh? Un brano molto particolare, in cui non so se ora, se l'avete ascoltato per la prima volta o quando comunque l'avete ascoltato, se vi hanno colpito le stesse cose che hanno colpito me, ma penso che una delle prime cose che colpisca sia la risposta che dà Gesù. Vi sembra normale la risposta che dà Gesù all'inizio? Che cosa risponde Gesù all'inizio? All'inizio sta zitto e non risponde nulla. Ma è quello, infatti, è il silenzio di Gesù. Quando una persona grida aiuto, grida di voler essere aiutata per la figlia che ha un demonio, e Gesù sta zitto, la ignora. Ci siamo mai trovati ignorati noi dalle persone? Ci fa piacere? È meglio quando si litiga. Almeno ci si discute, poi dopo uno va via anche con la stessa idea di prima, ma si sa come pensa l'altro. Ma lì essere ignorati è qualcosa di brutto, perché siamo invisibili. E Gesù sta zitto, ignora questa donna. E probabilmente non una volta sola, perché i discepoli dicono a Gesù: «Mandala via, perché ci grida dietro». Quindi è già un po' che grida, grida, grida. E se lui non l'ascolta, dice: «Grida ai discepoli». Tanto che i discepoli ne sono scocciati al punto di dire: «Ma mandala via te, perché noi non se ne può più, ci grida dietro». Quanto ha insistito questa donna a gridare a Gesù? Non è che è andata: «Gesù, aiutami», vabbè, è passato via, non mi ha sentito, non lo disturbiamo. No, insisteva. Oggi si direbbe rompeva le scatole. Era insistente. Quando i discepoli gli dicano a Gesù di mandarla via, perché ci grida dietro, e gli rispose, a chi rispose? Ai discepoli. «Io non sono stato mandato che alle pecore perdute della casa di Israele, della serie, a me mi interessa di lei, mi interessa solo della casa perduta di Israele». Ella però venne, gli si prostrò davanti dicendo: «Signore, aiutami». Ora è una donna che ha problemi, è inginocchiata e prostrata davanti a Gesù, sicuramente Gesù si muove a compassione. E Gesù gli risponde: «Non è bene prendere il pane dei figli per gettare ai cagnolini, ce l'ha dato di cane». Ma voi, se una persona vi dà di cane, che fate? Insistete o andate via? Cioè, ora basta, ho subito anche troppe umiliazioni. Prima mi considera, ora mi offende pure, cioè, io vado per la mia strada. Però badate, non dice cane, dice cagnolini, comunque. Ma ella disse: «Dici bene, Signore, pure anche i cagnolini mangiano delle briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni». Insiste ancora questa donna. Dice: «Allora Gesù le disse: Donna, grande è la tua fede, ti sia fatto come vuoi». Ora, si potrebbe considerare la fede di questa donna, grande è la tua fede. Come si fa ad avere una grande fede? Si è parlato a volte di fede, ma voi che pensate della fede? Da cosa viene la fede? Dall'udire la parola. Senz'altro lei aveva udito la parola, perché sennò non andava da Gesù. Probabilmente era arrivata fino in Cananea alla parola di Gesù, aveva sentito parlare di Gesù, ha deciso di andare da lui. Ma la fede che ha lei dice, grande è la tua fede. Gesù non lo dice spesso, lo dice a volte, soprattutto dei samaritani e degli altri, però dice, grande è la tua fede. Perché gli dice grande? Cos'è che la distingue dalle altre fedi, secondo voi? Siete d'accordo che però Gesù lo poteva saperlo Gesù che aveva una grande fede? Allora perché fa questo giochino con lei? Per noi chi? E che insegnamento si trae però da un giochino così di Gesù su quella donna? Di perseverare, però vedete, non è sì, perché in altri brani della scrittura abbiamo questo insegnamento di perseverare, però Gesù non fa accenno minimamente all'insistenza della donna, da dire in qualche modo insegna agli apostoli, ai discepoli, gli insegna a perseverare, a insistere, a continuare, non è questo il brano, non è il momento, in questo momento c'è un Gesù che ha un mandato. Io sono stato mandato alle pecore perdute di Israele, alla casa di Israele. E questa straniera che insiste, quasi lo disturba. Potremmo pensare che Dio sa, che Gesù sappia quello che sta per avvenire, quello che avviene, perché fa così. Ok, è una spiegazione, senz'altro è valida, Gesù magari lo sapeva. Ma possiamo anche pensare che non lo sapesse. Va bene lo stesso, perché non lo dice la scrittura, che Gesù sapeva, metteva la prova, voleva vedere, a volte lo dice la scrittura. Gesù dice, gli diceva di fare certe cose, li metteva alla prova, ma qui non dice niente. Potremmo pensare che Gesù sapesse, come potremmo anche pensare che Gesù non sapesse niente di questa donna, e lui andava avanti per il suo mandato. Io sono stato mandato alle pecore perdute di Israele. Però, se arriva a dire, donna grande la tua fede, potremmo anche pensare che ha cambiato idea. E cosa gli ha fatto cambiare idea? Perché Gesù è attento anche al momento. Gesù non è solo, perché se no, dico questo, perché se no si pensa che siccome Gesù era Dio, Gesù sapeva tutto prima e quindi era avvantaggiato. Perché noi, nella nostra vita quotidiana, non sappiamo quello che ci succede fra 2 minuti. Non so neanche io tra un po' che cosa dirò fra 2 minuti. Immaginatevi se sapessi o se si può noi sapere che cosa ci accadrà fra 2 minuti. E fra 30 secondi siamo padroni? Se Gesù sapesse sempre tutto di tutti in anticipo, sarebbe avvantaggiato o no per stare anche in comunione con Dio? Io penso sarebbe un vantaggio. Perché dice Dio, mi ha già detto tutto quello che deve avvenire, so già come va a finire, so già che sono salvato, so già che devo fare, ho chiaro tutto il piano. Probabilmente, siccome era vero uomo, tante cose Gesù le sapeva, perché Dio rivela agli uomini le cose, tanto più a suo figlio. Ma io credo che anche alcune cose Gesù non le sapesse prima, perché doveva vivere come vero uomo. Sennò era avvantaggiato. Comunque, indipendentemente dal fatto che qui sappia o non sappia in anticipo, c'è una cosa che emerge dal testo, che si può comprendere dal testo, che Gesù in un qualche momento cambia. Prima la ignora, e non sappiamo per quanto tempo l'ha ignorata, a un certo punto si ferma perché se la ritrova davanti, inginocchiata, ma insiste nel suo pensiero e dice, donna, non è bene che io prenda del pane per i figli e lo dia ai cagnolini. Il suo mandato, la sua missione, quello che Gesù doveva fare, l'ubbidienza. A un certo punto però la donna gli risponde e qui scatta qualcosa in Gesù, o che già lo sapesse o che lo cambi in quel momento non ha importanza, ha importanza che cambia Gesù qualcosa. E dice, dici bene, in un certo qual senso Gesù riflette quasi con le parole di quella donna, probabilmente già lo sapeva, però riflette come ti dice, dici bene. Donna, grande la tua fede, ti sia fatto come vuoi. La risposta della donna smuove qualcosa. Allora potremmo dire da questo che noi possiamo muovere Dio come ci pare con la nostra fede, possiamo fare le cose a Dio o fargliele non fare? No, non è questo. Qui il punto è che la donna ha un grande bisogno. La fede della donna non viene perché ha udito parlare di Gesù. Sì, certo, la fede in Gesù viene perché ha sentito parlare di Gesù, ma la fede che la spinge a fare quello che ha fatto, a sopportare l'umiliazione, a sopportare i no, a sopportare il silenzio di Gesù, a prostrarsi in terra e a rispondere alle parole anche brutte di Gesù, che dice non è bene che io dia a te quello che è per altri, queste brutte parole potremmo dire, la fede della donna viene da un grande bisogno. Lei non ne può più di vedere sua figlia indemoniata. Lei ha un peso nel cuore, nella sua vita, che non può più sopportare e non ce la fa più. E non c'è umiliazione, non c'è silenzio, non c'è niente di peggio che stare nella condizione in cui è quella donna, avere una figlia indemoniata. Lei non ne può più. Allora, la perseveranza, la spinta che questa donna ha per rimanere ferma nella sua convinzione di voler essere guarita, non lei ma sua figlia, ma comunque di voler cambiare la sua situazione, è data da un bisogno grande, da un bisogno che nessuno poteva risolverlo, da un bisogno che in nessun altro caso avrebbe potuto avere una risoluzione. Ecco che allora viene fuori la determinazione, viene fuori la forza, viene fuori quello che è anche magari il lato nascosto tante volte di noi stessi, perché tante volte ci demoralizziamo, ci buttiamo giù, tante volte siamo schiacciati dalla vita, dalle situazioni difficili, dalle cose che non vanno, e è umano, è anche giusto provare queste cose, ma dovremo considerare che quelle cose, se ci pesano davvero, possano trovare una risposta in Dio. Il problema è che tante volte non ci pesano. Non ci pesa il peccato. Parliamo di peccato, ma non ci pesa. Parliamo di comportarsi bene, ma quando ci comportiamo male, non ci pesa. Ma sì, ma vabbè, ma Dio è buono, ma Dio perdona. E tante volte ho detto e sottolineato questo aspetto dal pulpito, ed è così. Ma se vogliamo dei cambiamenti nelle nostre vite, dobbiamo cominciare a sentire il peso del peccato. Dobbiamo cominciare a sentire quanto è pesa la nostra situazione, quanto ci sta stretta e quanto ci dà noia la situazione che viviamo, lontani da Dio, nelle nostre vite quotidiane, quando ci comportiamo male, quando non facciamo le cose che a Dio sono gradite. Quello dovrebbe essere il peso che noi dobbiamo sentire per poter andare a Lui e essere guariti. Se ci sono vizi, se ci sono peccati, se ci sono cattivi comportamenti, se ci sono cattivi pensieri, maldicenze, quello che è nella nostra vita, non gli diamo peso. Sì, lo so, è sbagliato, ma guarirò, smetterò, ma sì, però ora. E viviamo così. Nel tutto sommato va bene così. Ma questa donna non era disposta al tutto sommato va bene così. Questa donna voleva solo una risposta, la guarigione, punto, non accetto altro. Perché io a casa così non ci torno. Era il pensiero di questa donna. Ma loro non mi considerano, ma io insisto, io a casa così non ci torno, non ho niente da perdere. Ma Gesù gli ha detto che è solo per loro quello che lui sta facendo e quello che lui ha. Ma a me non mi interessa, io insisto, gli farò cambiare idea. Perché mi pesa quella situazione. Non è qualcosa che ha scelto. Non è che sceglie di andare da Gesù in un certo senso, certo che lo sceglie perché ci va, ma non è scelta quando è uno obbligato da un peso, non ce la fa a non andare da Gesù, non ha altre strade, dice è lui e basta, e non me ne va se lui non mi guarisce, E mi ricorda qualcun altro che dice così: non ti lascerò andare finché non tu mi avrai benedetto. Antico Testamento. Ma è lo stesso atteggiamento di chi lotta con Dio e vince. Ma è un atteggiamento dato non dal Signore dammi, voglio. No, è un atteggiamento dal Signore non ce la faccio più a sopportare la mia condizione. È ben diverso. Ecco che allora viene fuori la fede, viene fuori ciò che smuove. Ecco che allora in un certo senso abbiamo una risposta anche del perché tanti fratelli cristiani, non sicuramente non in Italia, o quantomeno non particolarmente in Italia, ma all'estero, sopportano fino alla morte la loro fede in Dio, perché non hanno nient'altro da perdere. Parliamoci chiaro, noi abbiamo tanto da perdere qua in Italia. Abbiamo un bel lavoro, una bella casa, la nostra bella chiesa, veniamo qui la mattina, ci riuniamo, stiamo bene, torniamo a casa, stiamo bene nelle nostre case. Stiamo bene quando andiamo a lavorare, tutto sommato c'è da fare, ma tutti hanno da fare la nostra quotidianità. Però viviamo bene. Ma se ci levassero la casa, venisse fuori una legge e dice i cristiani non devono avere diritto a casa, ci si ritrova tutti in mezzo alla strada, ci impediscano di ritrovarci in chiesa, che si fa? Non verrebbe fuori la fede? Non verrebbe fuori la determinazione? Dice che ho da perdere? Posso solo morire? Posso solo guadagnare, perché per come sto qua, che c'è di meglio che morire? Preferisco morire che stare senza nulla, non ho niente, mi ha impedito di fare tutto. Non mi verrebbe in mente di far qualsiasi cosa per Dio? Non ci verrebbe la determinazione, la fede, l'insistenza? Dice, ma io Dio non lo sento, ma io voto a Dio lo stesso. No, ma Dio sì, ma non mi interessa lo che dici, non nient'altro. È quando abbiamo da perdere che siamo tiepidi. È quando non consideriamo abbastanza ciò da cui siamo stati lavati da Cristo che siamo tiepidi. Parlo di me, principalmente. Perché sono tiepido. Perché non prendo, e penso che non prendiamo, posizione tante volte nella nostra vita delle cose di Dio, perché abbiamo sperimentato l'amore di Dio, la bontà di Dio, ma non sperimentiamo nella nostra vita la potenza di Dio, la potenza di Dio che guarisce, la potenza di Dio che vuole guarire. Dice, ma questa donna non lo voleva guarire, aspettate la fine del messaggio, la vuole guarire, la vuole guarire. Ma allora perché fa così? E se questa donna fosse tornata indietro? Quanto era grande il suo dolore per insistere? Quanto è grande il tuo e il mio dolore per il peccato o per le cose che non tornano? O per le cose che comunque non piacciono a Dio che non tornano? Quanto è grande dentro di noi? Quanto soffriamo per queste cose? Io per me poco, troppo poco. Dovremmo soffrire di più e sentire davvero il peso del peccato. Per comprendere poi da cosa ci ha liberato Dio. Se pensiamo di essere debitori di 1.000 euro, non ci facciamo tanto prendere da spavento se il nostro conto in banca magari è in rosso di poco. Ma se comincia a esserci meno 10.000 e siamo senza lavoro, non vi viene un po' di paura? Non vi viene pensieri? Dormite tranquilli la notte? E vi mettete in preghiera in ginocchio e pregate, vero? Perché facciamo così. Perché il debito è tanto. E allora abbiamo più paura, il bisogno è maggiore, siamo più determinati, ci alziamo presto perché non abbiamo dormito, si va a cercare lavoro. Se ci abbiamo magari 500 euro sul conto, beh, insomma, tutto sommato a fine mese ci arrivo, posso dormire un po' di più, me la prendo con più calma. È la stessa cosa a livello spirituale. Se siamo molto debitori, se sentiamo il peso di quel debito che abbiamo con Dio, di quella situazione che ci tiene lontano da Dio, allora saremo più determinati per le cose di Dio. È quando però ci rendiamo conto di essere, cioè non ci rendiamo conto di essere tanto poveri, che pensiamo tutto sommato di star bene, che Dio è con noi, e fine così. Ecco che allora invidiamo gli altri. Non è un'invidia cattiva, è un'invidia buona, è un'invidia che ci spinge però a una ricerca. Dice, ma perché lei è così e io magari no? Cos'è che impedisce a me di somigliare a questa donna in quanto a perseveranza e costanza? E qui arriva l'altro aspetto, l'aspetto che Gesù appunto aspetta, insiste, dice cose anche dure. Ma mi viene in mente un'altra persona che ha sofferto e patito nella Bibbia, cose molto grandi, anche ingiustamente. Avete capito, no? Giobbe. Giobbe passa la stessa cosa, non dice le persone, non dicono le persone, lo dice Dio nella sua parola, che Giobbe era giusto agli occhi di Dio. Però passa quello che ha passato. Perché? Secondo voi? Ottiene due cose Giobbe. Che cosa ottiene Giobbe alla fine? Ve lo ricordate nel libro? Una cosa è una personale conoscenza di Dio. Perché dice, prima avevo sentito parlare di te, ma ora i miei occhi ti hanno visto. E non è vero che avevano visto Dio, ma evidentemente quella sofferenza e quella difficoltà lo hanno spinto a una riflessione non solo personale di Dio, ma anche a una rivelazione, perché poi Dio gli parla, personale. E allora può dire io ti ho visto, perché la rivelazione è personale, non perché ve lo dico io dal pulpito o perché ve lo dice un altro, ma Dio vuole un rapporto con voi personalmente e vi dirà a voi nella vostra vita che cosa dovete fare. Allora potrete dire, io avevo sentito parlare di te, mi avevano detto di te, mi avevano parlato di te, ma ora gli occhi miei ti hanno visto. Magari non lo vedete fisicamente, ma lo vedete con gli occhi spirituali, perché Dio avrà parlato a voi, alla vostra vita. E la seconda cosa che ottiene Giobbe, qual è? Com'era Giobbe all'inizio, prima che parta tutto? Era ricco, ma parecchio ricco, dice la scrittura, era molto ricco, e quindi perde tutto. Perde anche familiari, figli. Dopo gli motivi a tutto. Quindi cosa ottiene, potremmo dire, in termini umani? Sì, però senza parlare di Bibbia. Gloria e onori, potremmo dire. Questa donna non solo ha ottenuto quello che voleva, ma non ha ottenuto molto più onore che se fosse andata lì e Gesù gli avesse guarita? E basta. Nella sua insistenza, nel suo essere provata, anche potremmo dire da Gesù, nel suo rimanere ferma in quella decisione, in quella convinzione, non ha ottenuto maggior gloria oggi, anche agli occhi nostri, è finita sulle scritture, è finita sulla Bibbia. Mi piacerebbe vedere il vostro nome scritto sulla Bibbia un giorno? La storia di il vostro nome, di come Gesù ha incontrato ognuno di voi. Bello sarebbe. Però è toccato a lei questo onore, l'insistenza, la determinazione, di rimanere fermi nella convinzione che Gesù può guarire. La determinazione che nella prova e nella difficoltà Gesù è l'unico che ci può guarire, sostenere, aiutare, liberare, fortificare, incoraggiare. È l'unico. Non ci sono alternative. Se pensiamo questo, allora tutto il nostro tesoro, tutta la nostra mente sarà rivolta a Lui, e in Lui non saremo né smarriti né smossi, non saremo delusi. E quando invece andiamo da Gesù, non riceviamo risposta e diciamo vabbè forse Dio non vuole, allora vabbè smetto, insistiamo, dice, ma se non è nella volontà di Dio, e chiediamoglielo se è nella sua volontà. La donna ha insistito, non sarebbe andata, se Gesù non avesse guarito in qualche modo la donna, comunque sono convinto sarebbe andata via con una risposta, perché di lì non se ne sarebbe andata, no tu mi guarisci, avrebbe dovuto Gesù trovare una scusa per dirgli di no, dice no per questo motivo, perché la risposta che gli ha dato Gesù, non è bene che io dia il pane dei figli ai cagnolini, non gli basta come risposta, dice no. Perché è vero quello che dici, ma anche i cagnolini mangiano delle briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni. E quindi questa risposta non mi va bene, ne voglio un'altra, o se no mi guarisci. Sembra un po' contendere, potremmo dire, con Dio, non è che fa così. Però è un innalzare quella persona. Sembra che all'inizio sia schiacciata da Gesù, sembra umiliata, sembra abbassata, ma serve solo perché dopo è più onorata di altri. Perché ha sopportato prove maggiori. Ecco allora l'incoraggiamento, l'insegnamento che vorrei che questa mattina si prendesse nella nostra vita. Quando attraversiamo anche difficoltà, prove, quando attraversiamo momenti difficili e questi momenti non finiscano mai, diventano magari mesi, anni, diventano situazioni che non cambiano. Preghiamo Dio perché cambino. Ma se anche non dovessero cambiare, ma che il Signore ci dia una risposta sul perché. Come chiedeva Giobbe. E Gesù alla fine, Dio in Giobbe, alla fine non gli dà nemmeno una risposta sul perché, ma gli tocca la vita, la mente, evidentemente, in modo tale che non gli serve più un perché dopo. Gli basta aver incontrato Dio. Che succeda la stessa cosa nelle nostre vite. Laddove il Signore vuole guarire, guarirà. Laddove il Signore vuole operare, opererà. Laddove il Signore non vorrà operare o intervenire, ma vi darà una pace tale che direte, non mi serve più di sapere perché, perché mi basta la presenza del Signore. Nella mia vita io sento la presenza di Dio al punto che il perché non mi interessa più. Signore, perché? Diciamo perché? Perché non comprendiamo. Ma quando conosciamo la persona che abbiamo accanto, gli diamo la nostra completa fiducia, non ci importa neanche di sapere il perché. Se vi dicessi, ho bisogno di casa vostra, mi date le chiavi? Perché? Perché vuoi venire a casa mia questo? Ma se fosse una persona di completa fiducia, una persona a voi cara, dice, ho bisogno di della casa. Vieni, non c'è problemi, è come fosse casa tua, vieni. Non gli chiedete perché, perché c'è completa fiducia, perché conoscete quella persona, non è un estraneo. Non gli chiedete perché, gli si può chiedere lo stesso, ma c'è un rapporto differente. E così con Dio, cerchiamo questo rapporto personale con Lui, sentiamo il peso dei nostri peccati, il peso dei nostri comportamenti, perché questo farà sì che la nostra fede, la nostra determinazione aumenterà, quantomeno il ringraziamento, perché siamo stati salvati dal Signore, abbiamo creduto nel suo sacrificio per noi, propiziatore per noi, quindi possiamo dire Signore grazie perché tu mi hai liberato dai peccati, ma non dire grazie Signore che mi hai liberato dai peccati perché lo so e ci credo, grazie Signore che mi hai liberato dai peccati perché sento che mi hai liberato dai peccati, perché stavo male e tu mi hai liberato, avevo dei pesi ma li sentivo dentro. E ora non li sento più. Questo è quello che dovremmo cercare come spinta e come motivazione per andare a Dio. Perché solo in questo modo riusciamo a capire l'amore che Dio ha avuto per noi. Perché se no, da cosa ci ha salvato? Sì, vabbè, sì, qualche peccatuccio, qualcosa, grazie Dio, amen. Quanto lo ameremo? Se pensiamo di essere poco debitori, ameremo poco. Ma se sperimentiamo di essere grandi debitori nei confronti di Dio, anche solo per aver detto una bugia, siamo grandi debitori, lo ameremo tanto. Non dipende da quello che abbiamo fatto, dipende da quanto abbiamo consapevolezza di quanto è grave quello che abbiamo fatto. Così viene l'amore per Dio, così viene la determinazione e la fede in Dio, perché il bisogno crea la fede. Perché la fede, dice, viene dall'udire, l'udire viene dalla parola di Dio. Ma chi è interessato alla parola di Dio, se stiamo bene? Tanti dottori della legge leggevano l'allora Bibbia, l'Antico Testamento, la legge, ma di fede ce n'era poca evidentemente, è il bisogno delle persone che spingeva ad andare a Gesù e lì si incontra la parola, Lui è la parola e quello che ci dice Gesù crea la fede, ma è il bisogno che ci spinge a Lui. Riconosciamoci bisognosi di fronte a Dio, riconosciamo il nostro bisogno, riconosciamo che non siamo come Lui vorrebbe, riconosciamoci mancanti, non per schiacciarci, ma perché sappiamo che da lì si parte, perché il Signore possa operare la nostra vita in modo glorioso anche. Non sarà più un ho pregato Dio e Lui mi ha risposto, ho superato una prova. Ho sopportato la difficoltà e la prova, ne sono uscito vittorioso e questo darà gloria a ognuno di voi quando il Signore Gesù si manifesterà. In Prima Pietro si legge questo, dice perciò voi esultate, anche se ora per breve tempo è necessario che siate afflitti da svariate prove, affinché la vostra fede che viene messa alla prova, che è ben più preziosa dell'oro che perisce, tuttavia provato con il fuoco, sia motivo di lode. Cosa sia motivo di lode? La vostra fede? La vostra fede. Perciò voi esultate, anche se ora per breve tempo è necessario che siate afflitti da svariate prove, affinché la vostra fede, che vale molto di più dell'oro che perisce e che tuttavia è provato col fuoco l'oro, dice, ma la vostra fede, sia motivo di lode, di gloria e di onore al momento della manifestazione di Gesù Cristo. Ciò che ci darà onore, gloria al momento della manifestazione di Gesù sarà la nostra fede. E come sarà manifestata la nostra fede? Dalle prove che abbiamo sopportato e superato. Allora sia un motivo di gioia la difficoltà, sia un motivo di gioia la sofferenza, sia un motivo di gioia quando siamo provati, perché il Signore ci sta creando una gloria, un onore, qualcosa di meraviglioso, ancora maggiore di quello che possiamo pensare. Perché se rimaniamo fermi, la nostra fede sarà al nostro onore, alla nostra gloria, nel giorno che il Signore Gesù sarà manifestato. Allora, quando siete provati, non siete abbandonati da Dio, ma siete forgiati per essere migliori, per essere più gloriosi, per avere più onore un giorno quando arriverà il Signore. Quanta gloria volete avere un giorno? Perché quella che avrete un giorno l'avrete per sempre. Quello che seminiamo ora e che raccoglieremo sarà quello che avremo per sempre. Non ci sarà da crescere dopo. Quello che abbiamo, abbiamo. Il nostro tesoro nei cieli, se è 10, resterà 10 in eterno, ma se è 100, resterà 100. Quanto vogliamo spendere nelle cose di Dio, nelle cose eterne? Dimentichiamoci mentalmente. Non è possibile allontanarsi da questa terra, non lo chiede Dio. Ma che il nostro cuore sempre più sia attratto dalle cose di Dio e non dalle cose terrene. Cerchiamo di piacergli sempre di più, in modo da poterci acquistare un giorno quella gloria e quell'onore che il Signore ha riservato per noi. Perché dice l'oro che è purificato con il fuoco, dice tanto più la vostra fede viene provata. Il Signore ci prova per il nostro bene, non per il nostro male, non perché ci odia o perché ci fa del male, no, ma perché vuole farci crescere, perché ha desiderio che noi lo incontriamo e che siamo insieme a Lui pieni di ricchezze eterne, gloriosi, pieni di onore. Pensate, Dio che rende in un certo senso gloria e onore a noi, però lo ha fatto con questa donna. L'ha provata, l'ha schiacciata, in un certo senso l'ha umiliata, ma non per il male, perché gli voleva rendere un onore maggiore, perché era una straniera, sarebbe potuta passare nel dimenticatoio, ma invece gli sottolinea Gesù in un certo senso ai discepoli, come dire, vedete che grande fede ha questa donna? Vogliamo sentirci dire, bene, entra, oppure grande è la tua fede, vieni, bello, grande è stata la tua fede, grande è stata la tua fede. Sì, Signore, ma perché tu eri con me. Che il Signore vi benedica. Vi accompagni e vi dia anche di sperimentare la potenza di Dio nella nostra, anche io, vita. Sì.